Icellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Apriamo questa nostra puntata con una notizia. Domani si svolgerà alle ore 14 la cerimonia di intitolazione della casa circondariale di Bergamo alla memoria di Don Fausto Resmini, cappellano per oltre 30 anni dell'istituto penitenziario lombardo, scomparso poco più di un anno fa per le complicanze causate dal Covid-19.
Saranno presenti la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, il capo del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia. Il ricordo di Don Resmini nella testimonianza di Teresa Mazzotta, direttrice della Casa Circondariale. Ascoltiamola.
C'è molta trepidazione, molta ansia, molta gioia. Nella notte tra il 22 e il 23 marzo 2020 veniva a mancare non solo un uomo, un religioso, limpido esempio di umanità evangelica, ma una risorsa per l'intera istituzione penitenziaria, per l'amministrazione penitenziaria, un punto di riferimento per tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la comunità penitenziaria. La sua capacità di entrare in empatia con i detenuti non aveva uguali. Era il padre spirituale con cui rivedere in senso critico una condotta censurabile o consolidare la fede in un momento di difficoltà. Era l'amico cui confessare ansie e timori o su cui contare per far fronte a situazioni di indigenza. Diventava supporto anche per le famiglie delle persone private della libertà personale. Don Fausto credeva sul recupero individuale e sociale delle persone private della libertà personale. Attraverso un dialogo costante e prendendo le mosse dal trauma conseguente all'ingresso in istituto, Don Fausto, senza voler influire sulla libera scelta dell'individuo, interagiva con lui, trasmetteva valori che partivano dal rispetto verso se stessi e verso gli altri, alleviando così la sofferenza nella prospettiva del futuro reinserimento sociale. Ma non solo con i detenuti, anche con l'istituzione penitenziaria e con ogni suo membro, personale di polizia penitenziaria, delle funzioni centrali, operatori tutti, Don Fausto costruiva un fecondo rapporto di collaborazione. Era un punto di riferimento anche per progettualità specifiche sul benessere del personale stesso, una presenza costante in manifestazioni ufficiali. Aveva sempre per tutti parole di conforto e di incoraggiamento. Don Fausto all'ingresso in istituto era solito passare sempre dal mio ufficio e oggi ho la sua foto che mi sorride e avverto il suo sostegno e il suo conforto, anche se confesso che mi mancano veramente i suoi saggi consigli. Mi manca la non possibilità, l'impossibilità di condividere con lui un'idea, un progetto. Non posso che dirmi orgogliosa e lieta della intitolazione del carcere di Bergamo a Don Fausto Resmini.
Cambiamo argomento. La Casa Lavoro è una realtà carceraria istituita in Italia negli anni del fascismo con l'intento di favorire il reinserimento sociale di persone che hanno commesso reati ed espiato una pena, ma sono ritenute ancora pericolose per la società. L'assegnazione a questo tipo di struttura è decisa dal giudice o dal magistrato di sorveglianza, tenendo conto delle condizioni e delle attitudini della persona.
Nella casa lavoro di Vasto, in provincia di Chieti, è stato aperto un birrificio. Dopo la sartoria e l'azienda agricola, in cui sono tuttora impegnati in molti, con l'apertura della nuova attività si completa l'offerta lavorativa in favore dei detenuti. Lo scopo è legato al reinserimento lavorativo con relativa formazione e produttività.
La scommessa che ha voluto fare la direzione della casa lavoro non è relativa solo alla mera gestione di un'attività ordinaria, ma è in linea con il dettato costituzionale che all'articolo 27 espressamente prevede la rieducazione del condannato e il suo reinserimento sociale. Ascoltiamo la dottoressa Ruggero, direttrice della Casa Lavoro di Vasto.
Io sono arrivata in questo istituto quando vi è stata la trasformazione da casa circondariale a casa lavoro e non vi erano attività lavorative. Io ho provveduto ad affiancare all'azienda agricola una sartoria interna, sartoria che ha anche provveduto nel corso della pandemia Covid a produrre le mascherine per i detenuti del provveditorato del Lazio e dell'Abruzzo, e in più l'ultimo gioiellino è costituito da questo birrificio.
Direttrice, perché la scelta di un birrificio?
Per completare l'azienda agricola, cioè perché l'azienda agricola, avendo dei campi, potrebbe produrre l'orzo, potrebbe produrre il grano, e quindi il birrificio è a completamento di questa situazione. Noi abbiamo anche poi delle bellissime serre, produciamo l'olio, produciamo il miele, e accanto a queste produzioni mi faceva piacere il birrificio. Però io devo dire che il birrificio è stato donato dalla ditta Walter Tosto, quindi anche l'amministrazione ha speso pochi soldi, perché si tratta di una donazione di una impresa alla casa circondariale.
Quante sono le persone impiegate in questo birrificio?
Le persone che saranno impiegate sono in numero di 4. Il problema è che l'associazione Golden Rose PM Service, a cui è stata affidata la gestione del birrificio, farà anche ad una pluralità di persone dei corsi formativi e di istruzione per soggetti svantaggiati, per cui si tratta di persone che potranno poi avere un titolo spendibile all'esterno. Questa è anche l'importanza, non solo la produzione della birra in sé.
Perché secondo lei è così difficile far passare un messaggio e un progetto virtuoso come quello che lei ha proposto e sta portando a termine anche in altre strutture italiane?
Io ho sempre lavorato come direttore del carcere coi detenuti e sono alla mia prima esperienza con questa categoria molto complessa rappresentata dagli internati, nel cui ambito vi sono anche molti soggetti con difficoltà psichiche. È stata una esperienza che mi ha molto formato, perché ho creduto nella capacità di reinserimento e di cambiamento nel lavoro, e quindi io ho accettato la sfida di prendere la Casa Lavoro Vasto e di trasformarla da casa circondariale in un'altra cosa che è casa lavoro.
Si è concluso nella casa circondariale di Benevento Capodimonte il progetto Oltre le mura, a cura della cooperativa diocesana I Care di Cerreto Sannita, che si occupa di disagio e fragilità in collaborazione con il garante dei detenuti della regione Campania.
Un'equipe di 6 professionisti ha incontrato settimanalmente gli ospiti del reparto sex offender, sia maschile che femminile, per un confronto che si poneva come obiettivo la rieducazione emotiva dei detenuti. Ce ne parla una delle professioniste che ha curato il progetto in carcere, la dottoressa Fabiola Filippelli, psicologa. Ascoltiamola.
Il progetto nasce da una collaborazione tra la cooperativa iCare, che è una cooperativa sociale di comunità, e l'ufficio garante dei detenuti della regione Campania. Si è quindi creata questa collaborazione che ci ha permesso di entrare nel carcere appunto di Benevento, nel reparto dei sex offender, per fare una progettazione che tenesse in considerazione le problematiche dei detenuti di questo reparto specifico, per giovare del nostro contributo in questo periodo così difficile, quello del Covid.
Con vista la delicatezza appunto della questione, questo è tra i pochi se non l'unico progetto che, nonostante l'emergenza sanitaria, non si è mai interrotto. Come avete trovato gli ospiti del carcere quando avete iniziato e come li avete lasciati quando avete finito?
Esattamente, è continuato il progetto, sebbene abbiamo fatto una piccolissima pausa proprio perché eravamo insomma in zona rossa, ciononostante abbiamo continuato quasi sempre. Al nostro ingresso c'era una profonda angoscia, insomma abbiamo iniziato a settembre, eravamo da poco usciti da primo lockdown, c'era particolare fermento in carcere, oltretutto cominciavano a sentirsi i primi positivi nelle strutture, per cui c'era una grossa angoscia, una grossa anche preoccupazione per i parenti all'esterno, anche perché i colloqui in carcere erano sospesi se non in videochiamata. Questo percorso è servito anche a questo, tirarle un po' su di morale, parlare anche della questione Covid in maniera un po' più approfondita. Quando siamo andate via, sicuramente molto tristi, perché il nostro progetto rappresentava un po' la valvola di sfogo in un periodo in cui praticamente non è permesso nulla.
Quali sentimenti hanno espresso nel confronto e quali sono le loro paure principali?
La paura principale è sicuramente la paura per i familiari che sono fuori, figli, perché molti di loro hanno dei figli e delle famiglie insomma a casa, per cui sicuramente una profonda angoscia e preoccupazione per l'esterno.
Oltre le mura ha puntato molto sulla rieducazione emotiva e sull'uso del tempo spesso vuoto durante la detenzione. Cosa serve secondo lei dentro per ricostruirsi e poter tornare a progettare un futuro fuori?
Abbiamo molto puntato sulla rieducazione emotiva, perché anche rispetto al reato per il quale loro sono accusati, no? Quindi si parla di violenza sostanzialmente, la rieducazione emotiva a mio parere da psicologa è assolutamente fondamentale. Loro hanno bisogno sicuramente di riequilibrare le loro emozioni, perché innanzitutto non ne sono consapevoli, soprattutto della rabbia. Per loro la rabbia è un'emozione che non si può provare, in realtà la rabbia è un'emozione fisiologica, anzi guai se così non fosse, però hanno bisogno di modularla e di riorganizzarla affinché diventi funzionale, e hanno anche bisogno di avere un obiettivo futuro, per cui hanno bisogno di ripensarsi e di avere un'alternativa quando usciranno insomma.
Il progetto è stato reso possibile anche dalla collaborazione con il Garante regionale dei detenuti. Quanto è importante in questo settore la sinergia tra le realtà che operano con e per il carcere?
Credo che sia assolutamente fondamentale. Da questa collaborazione poi è nato un po' dalla cooperativa il progetto, no? In base alle cose che ritenevamo opportune fare, però credo che la rete sia assolutamente fondamentale, perché potremmo eventualmente offrire una seconda occasione ai detenuti nel momento in cui dovessero uscire. Ci occupiamo anche della pena alternativa, quindi la messa alla prova. Questo potrebbe aiutare i detenuti appunto a trovare un'alternativa nel momento in cui escono dal carcere. È stata un'esperienza meravigliosa per tutta la cooperativa. Devo anche dire che il settore maschile ha partecipato molto più rispetto al settore femminile, che c'è stata una grande volontà proprio di partecipare da parte del detenuto. Quando si entra in carcere si ha un po' la paura che i detenuti non partecipino, invece no, sono stati molto propositivi, ci hanno permesso di entrare nel loro mondo interiore molto travagliato. È stato veramente un percorso co-costruito con i detenuti.
Consulenza telefonica per ex detenuti, familiari e marginalizzati. È partito nei giorni scorsi a Belluno lo sportello Carcere, il nuovo servizio dell'associazione bellunese Jabar, a disposizione gratuita di persone ex detenute, di familiari di persone detenute, oltre che di cittadini in condizione di marginalità con problematiche connesse a situazioni giuridico-penali pendenti.
Si tratta di uno sportello telefonico che, col rientro dell'emergenza pandemica, diventerà presidio fisico nella sede dell'associazione al primo piano della Casa del Volontariato di Belluno.
Tra i servizi offerti, l'orientamento e informazione sui servizi del territorio cui rivolgersi per specifiche necessità, quali ricerca lavoro, servizi sociali afferenti, formazione specifica e professionale, orientamento paralegale su specifiche necessità giuridiche, supporto nella ricostruzione delle proprie competenze con percorsi specifici di mappatura personale da avviare con gli operatori, informazioni ai familiari delle persone che sono attualmente detenute nella casa circondariale di Belluno per fungere da ponte comunicativo tra il carcere e la comunità. I dettagli nella testimonianza di Francesca Costantini, volontaria dell'associazione Jabar.
Ci siamo resi conto che in un tempo anche come quello attuale del Covid era necessario creare un ponte con i detenuti e trovare un modo di prestare attenzione ai loro bisogni, alle loro richieste, anche non istituzionali, diciamo, cioè che avessero una risposta anche dal terzo settore, dalla società e dalla comunità. Insomma, ci faceva piacere essere presenti nell'ascoltare i loro bisogni. E non solo loro, ma anche delle famiglie che li aspettano da fuori, che tante volte non sono al corrente di tutti gli aspetti della vita carceraria, o comunque possono avere tanti bisogni, tante richieste anche di informazioni e varie necessità, quindi appunto abbiamo deciso di mettere a disposizione il nostro tempo e le nostre informazioni e le nostre anche connessioni con ad esempio avvocati o assistenti sociali, diciamo tutto il mondo che verrà intorno al carcere a disposizione dei detenuti che ne avessero bisogno e delle loro famiglie.
Su quali, diciamo, campi maggiormente cercherete di focalizzare l'attenzione?
Sicuramente ci sarà un accompagnamento a coloro che avranno bisogno di un aiuto nel cercare lavoro, quindi nel ad esempio formulare il proprio curriculum, fare un po' l'analisi delle capacità e delle risorse di ogni persona in questa fase della reintegrazione lavorativa. E dopodiché c'è anche accompagnamento, ad esempio la prima richiesta verteva sul fatto di aver bisogno di un accompagnamento per poter svolgere un'attività di volontariato all'esterno della comunità residenziale dove svolge la pena, o informazioni appunto sulla nostra rete, provvedere a offrire contatti a qualora ce ne fosse bisogno di qualsiasi tipo di genere.
Che realtà è quella di Belluno?
Belluno è una città piccolina, diciamo anche il carcere non è un carcere grandissimo, ha circa un centinaio di detenuti, però è una realtà molto varia. C'è un alto ricambio, una casa circondariale, quindi si parla di pene brevi o in via, diciamo, verso l'ultimo periodo della pena. Il carcere appunto non è molto grande, ha anche una sezione per persone transgender, quindi diciamo anche in questo senso ci sono necessità molto varie. E Belluno, cioè, è una città che offre anche molte possibilità di volontariato, è diciamo una città piccola ma con molte realtà attive in questo senso.
Chi è il volontario che presta servizio presso l'associazione Jabar e il volontario che da voi si occupa per lo più di carcere?
Beh, di carcere ce ne occupiamo tutti e poi ognuno in un modo un po' diverso, nel senso che c'è chi entra in carcere e fa laboratori di lettura appunto nella sezione di transgender, c'è chi fa attività di volontariato nelle scuole facendo sensibilizzazione, c'è chi si dedica appunto allo sportello. Chi è il volontario è una domanda interessante ma anche difficile, perché davvero la situazione è molto varia, ci sono persone un po' di tutte le età, cioè prevalentemente maggiorenni, anche perché altrimenti sarebbe impossibile l'entrata in carcere, però non tutti noi entriamo in carcere, appunto c'è chi fa attività all'interno e chi fa più che altro sensibilizzazione o raccolta fondi all'esterno. Un fattore interessante della nostra associazione è che anche persone che hanno vissuto esperienze anche indirettamente, come appunto le famiglie dei detenuti, spesso e volentieri restano a contatto con l'associazione anche come volontari, quindi non solo ci sono persone interessate alla tematica, sensibili rispetto alla tematica della detenzione e del mondo penitenziario, ma anche persone che in un modo o nell'altro ne sono state toccate, familiari di detenuti, ex detenuti e così via.
L'ha chiamata Riselda come la sua mamma lontana di cui ha nostalgia, la sua creazione, il detenuto che ha fatto fruttare il tempo spesso vuoto del carcere per progettare un cassonetto intelligente capace di ottimizzare la raccolta differenziata. Il rifiutometro, come lui stesso lo definisce, dopo una prima sperimentazione all'interno dell'istituto di Bollate, ora verrà installato in un quartiere di Milano, Giambellino Lorenteggio.
Il progetto è stato reso possibile dalla partecipazione di Bipart, impresa sociale che si occupa di portare il bilancio partecipativo nelle comunità. Così fino al 24 aprile sulla piattaforma Produzioni dal Basso è attiva una raccolta fondi in forma di crowdfunding per ampliare la fruibilità di un'iniziativa nata dentro che potrà essere utile anche fuori. Al microfono dei Cellanti è proprio il suo ideatore, Fernando Gomez da Silva, che oggi beneficia dell'articolo 21, a raccontare le tappe di Riselda.
Questo bastonetto intelligente è nato nell'inizio della mia carcerazione, che era un periodo molto difficile per me. Avevo bisogno di dedicarmi a fare qualcosa per non vedere il tempo scorrere così per niente, no? E ho iniziato a vedere, a capire che l'unica cosa che c'era di tanto nei carceri era nei rifiuti, e era l'unica cosa che nessuno si occupava, che era una cosa facile, nessuno lo fa, e allora io potevo farlo, ecco. Ho iniziato a studiare i meccanismi dei rifiuti, le leggi che riguardavano i rifiuti. Questo bastonetto in verità nasce del fatto di premiare le persone che si comportano bene, differenziare di magari quelle persone che si comportano tanto bene per quanto riguarda la cosa differenziata, insomma.
Possiamo dire che il progetto Riselda Partecipa mira a far funzionare meglio la raccolta differenziata dei rifiuti grazie a un sistema di premi?
Sì, questo perché noi abbiamo provato poi dopo, una volta che ho chiesto il trasferimento in Bollati, per continuare il percorso della raccolta differenziata, perché a me mi serviva sapere qual era la produzione effettiva da persona a persona, no? Quanto è che una persona produce esattamente di rifiuti, perché? Allora ho chiesto ai carceri Bollati se mi davano questo trasferimento, questa occasione per andare lì a fare questa ricerca più approfondita. Ho trovato un gruppo di detenuti bravissimi che mi hanno dato una mano, mi sono stato accanto, ha iniziato a pesare il rifiuto separato cella per cella, si può capire la produzione effettiva dal singolo e poi dopo fare il totale per tutto l'istituto. E abbiamo chiesto al direttore di Bollati se lui poteva dare un incentivo alla popolazione per coinvolgere, senza mai strumentalizzare questo lavoro con qualcos'altro. Gli ha messo a disposizione una telefonata in più, un colloquio, una giornata di colloquio in più, e questo è servito per incentivare le persone. Noi un anno siamo passati all'80% della cosa differenziata e tutto oggi è così.
Riselda appunto è stata sperimentata con successo a Bollate e adesso è pronta per uscire fuori. Secondo te può essere apripista per altri progetti che nascono in carcere, e la tua storia può servire ad abbattere il pregiudizio verso la popolazione detenuta?
Io spero tanto. Ho iniziato a fare i miei disegni, facevo il modellino della macchina, che mi ha aiutato l'Università Federico II di Napoli. Tutti questi ragazzi di Napoli che dovevano laureare, loro mio progetto come tesi di università. È stata una bella storia. Mentre mi trasferivo a Bollati per provare il sistema premiale, a Napoli e a Firenze si stavano costruendo il prototipo.
Grazie a questo crowdfunding che è aperto fino al 24 aprile, un primo condominio di Milano nel quartiere Giambellino Lorenteggio riciclerà rifiuti grazie a Riselda. Come ti fa sentire questo?
Guarda, è molto ansioso, molto preoccupato. Abbiamo partecipato a due bandi promossi dal Comune di Milano. Il primo si chiama Scuola dei Quartieri, che è un bando che il Comune di Milano fa ai cittadini che vogliono provare qualcosa per migliorare i quartieri dove vivono. Io vivo nel quartiere Giambellino e io mi sono proposto con un progetto Riselda e abbiamo vinto la raccolta fondi. Direi che sta andando benissimo. In verità noi abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello prefissato col Comune e adesso noi continuiamo perché è un progetto dentro a un altro progetto.
Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
Cambiamo argomento. Nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, su impulso della direttrice del carcere di Sondrio, Carla Sant'Andrea, i detenuti stanno partecipando ad un'attività laboratoriale dedicata proprio al sommo poeta. Ho ritenuto importante riattivare, ha detto Sant'Andrea, anche se non in presenza, alcuni percorsi destinati ai detenuti per evitare di aggravare una situazione di isolamento e solitudine cui si è costretti per la pandemia. In particolare la professoressa Fausta Messa ha tenuto una serie di incontri sulla conoscenza nel laboratorio di letteratura che per la pandemia si è svolto online. Il primo modulo del laboratorio è stato dedicato a Dante Alighieri.
È stata privilegiata la lettura di alcuni passi della Divina Commedia con qualche excursus nella vita nova e nel convivio. Abbiamo intervistato proprio la professoressa Messa per capire come sta procedendo questa esperienza formativa.
proprio avendo ripreso il laboratorio a distanza, ho pensato proprio di cominciare da Dante, intanto perché sono i 700 anni dalla morte e poi perché mi sembrava che partire dal primo canto della Divina Commedia fosse particolarmente significativo per i giovani che fanno parte del laboratorio. Partire dall'esperienza di un uomo di 35 anni, disperato, che si è perso, non vede più una schiarita, non vede più futuro, non vede speranza, mi sembrava che fosse proprio la loro condizione e quindi ho pensato, se parto da lì li aggancio, e difatti è stato proprio così, perché hanno capito molto bene quello che Dante voleva significare, perché lo vivono sulla loro pelle. Innanzitutto ho parlato della struttura cosmologica, che è anche teologica per Dante, e per far capire appunto com'era il suo universo. E poi appunto ho detto che la cosmologia è teologia, quindi vuol dire che la luce di Dio è dappertutto, insomma, no? Ogni cosa è illuminata, e che anche l'inferno è comunque dentro, così come il carcere è dentro nel cuore della città, anche l'inferno è dentro nel centro della terra, insomma.
Professoressa, si sente sì. Un po' Virgilio?
Io mi sento appunto l'insegnante che ha avuto il privilegio, ecco, perché io ritengo che stare nella scuola, come sono stata io per tantissimi anni, sia stato un privilegio. E ho avuto appunto questo dono di poter vivere della cultura, della letteratura, delle cose più belle, e quindi sento il desiderio di restituire e di comunicare agli altri questa bellezza. Ecco, io sono semplicemente come una sorella maggiore che trasmette tutta questa bellezza, tutti questi doni che io ho potuto avere, di cui ho potuto usufruire, quindi li trasmetto anche a loro.
Professoressa, che cos'è che li ha colpiti di più?
Secondo me l'umanità proprio di Dante. Il fatto che lui, per esempio, quando abbiamo letto il quinto canto dell'Inferno, che si conclude con lo svenimento di Dante di fronte alla confessione dell'amore passionale di Francesca e di Paolo, Dante prova questo brivido, perché insomma quell'amore lì l'ha provato anche lui, e quindi sviene. Ecco, loro sono stati molto colpiti da questa cosa qua, cioè dal fatto che Dante capisca la fragilità dell'uomo, anche il fascino del male. Ecco, abbiamo proprio parlato del fascino del male, e però abbiamo detto Dante, pur comprendendo questo fascino del male, è uomo del Medioevo, non è uomo moderno, uomo del dubbio. Per lui non ci sono dubbi, il male è male, tant'è vero che Francesca è all'inferno, anche se anche loro hanno notato che Francesca ha un linguaggio che non è sicuramente quello dei dannati.
Ma il canto di Ulisse, trovando un eroe come è così è stato descritto da Omero, trovarlo addirittura all'inferno per loro non è stata una sorpresa?
Sì, sì, perché effettivamente noi abbiamo detto che l'ideale di Dante è quello di vivere con virtù e conoscenza, e quindi nella orazione picciola di Ulisse ai suoi vecchi compagni c'è proprio questo, no? Lui cerca di stimolare il loro orgoglio umano, il loro senso della dignità dell'uomo, e li trascina a compiere questa impresa, che però poi abbiamo visto diventa un folle volo, perché abbiamo proprio capito che anche la conoscenza deve avere dei limiti, e perché se si va fuori dai limiti, insomma, si delira, si entra nella follia e ci si perde.
Cosa le ha lasciato questa esperienza?
Mi dà tantissimo. Mi sembra sempre utile parlare di queste cose anche con i giovani nella scuola, ma parlare di questi temi con persone detenute che sono abbastanza giovani ha ancora più senso, ecco. Mi dà molta motivazione, mi dà una grande gratificazione umana.
E con la testimonianza della professoressa Fausta Messa si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticanews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. liberi di raccontare storie dal carcere.